Wikiradio. Lo stupro del Belgio, raccontato da Marcello Flores.
Il 4 agosto 1914, tre giorni dopo aver dichiarato guerra alla Russia, la Germania invade il Belgio e dà inizio al conflitto anche sul suo fronte occidentale. La Germania aveva già preparato il suo piano militare di attacco alla Francia e la notte del 1 agosto le sue truppe si trovavano a Trier, al confine del Lussemburgo, occupandolo il giorno dopo la cittadina di Trois Vierges in Lussemburgo, da cui avrebbero dovuto poi muoversi in direzione della Francia. Il Belgio aveva dichiarato la propria neutralità, ma alle 5 del pomeriggio del 2 agosto, quando ormai il Lussemburgo era sotto il controllo tedesco, il diplomatico tedesco anziano presente in Belgio, Herr von Bülow, presentò un ultimatum al ministro degli esteri belga. I tedeschi chiedevano che il Belgio permettesse alle truppe germaniche di attraversare il loro territorio e in cambio la Germania avrebbe mantenuto l'indipendenza del Belgio e dei suoi territori. Nella eventualità che il Belgio rifiutasse questo ultimatum, il passaggio delle truppe tedesche per il territorio belga era in realtà la condizione indispensabile per mettere in atto il piano Schlieffen contro la Francia. In tal caso la Germania avrebbe trattato il Belgio come un paese nemico. Al governo belga si lasciarono 12 ore per decidere, fino alle 5 del mattino dopo. Venne immediatamente convocato il Consiglio di Stato del Belgio, che rimase tutta la notte in seduta e alle 4 del mattino decise che la risposta sarebbe stata un rifiuto dignitoso ed eloquente. Il Belgio infatti non aveva intenzione di cedere alla prepotenza di una forza militare che evidentemente era molto più forte. Una nazione che si difende, dichiarò il re del Belgio Alberto al Parlamento, ispira il rispetto di tutti. Una simile nazione non può morire.
La guerra sul fronte occidentale si apre con un evento traumatico. La violazione della neutralità del Belgio da parte delle truppe tedesche il 4 agosto 1914. Lo scopo è quello di sorprendere le difese francesi nel loro punto più debole e puntare direttamente su Parigi. La motivazione è la stessa che aveva fatto precipitare lo scontro con la Russia. La necessità della Germania di far presto, di chiudere in poche settimane il fronte occidentale per poi rivolgere tutte le proprie forze contro il rullo compressore russo. La scelta si rivelerà disastrosa sotto diversi punti di vista. In primo luogo sarà l'invasione del Belgio a rendere definitiva la decisione della Gran Bretagna di intervenire al fianco di Francia e Russia. Inoltre, l'attacco a una nazione neutrale, il Belgio martire, susciterà una fortissima impressione nell'opinione pubblica europea e darà corpo a un'immagine negativa della Germania, la barbarie tedesca, che sarà largamente sfruttata dalla propaganda dei paesi dell'intesa per tutto il corso del conflitto.
Immediatamente la stampa e l'opinione pubblica inglese resero omaggio al coraggio del piccolo paese condannando il cinismo della grande potenza germanica. Al momento non sembravano esistere degli appigli diplomatici, giuridici per l'Inghilterra per muovere guerra alla Germania soltanto per il fatto che la Germania aveva dichiarato guerra alla Francia, azione che viene posta in essere il 3 agosto. L'invasione immotivata del Belgio però costituisce invece per la Gran Bretagna una causa sufficiente per muovere guerra alla Germania. Dal momento che il Trattato di Londra del 1839 aveva garantito l'indipendenza e la neutralità del Belgio, una neutralità che avrebbe dovuto rimanere per sempre, permanente, e che le grandi potenze si impegnavano a garantire e anche a difendere nel caso il Belgio fosse stato invaso. Re Alberto in effetti aveva già richiamato l'attenzione delle grandi potenze, in particolar modo della Francia, della Germania e della Gran Bretagna, al solenne impegno di rispettare e difendere la neutralità del paese presa 75 anni prima. Una nota del governo britannico inviata alla Germania ammonì che se le truppe tedesche avessero attraversato il confine del Belgio, la Gran Bretagna non poteva far altro che dichiarare guerra alla Germania. Quando il cancelliere tedesco Theobald von Bethmann-Hollweg ricevette la nota inglese, esclamò che non poteva credere che la Germania e la Gran Bretagna si sarebbero fatti la guerra per un semplice pezzo di carta. Ma la nota venne comunque del tutto ignorata e all'alba del 4 agosto le truppe tedesche entrano in Belgio violando la neutralità di quel paese e alle 11 del mattino il governo britannico dichiara così guerra alla Germania.
Londra, 3 agosto. È il Bank Holiday Monday, il Ferragosto inglese. Folle in vacanza sciamano per la città. Dalle 7 del mattino il Belgio ha comunicato il suo rifiuto alla Germania. Ora per l'Inghilterra è giunto il momento della decisione suprema. Alle 15 Grey parla ai comuni. L'aula è affollata. Ci sono anche tutti i lords, tutto il corpo diplomatico. L'atmosfera è elettrica, i parlamentari incerti. Grey è pallido, parla lento e secco.
La crisi deve essere considerata dal punto di vista dell'interesse inglese, dell'onore inglese e degli obblighi contratti dall'Inghilterra. Se la flotta tedesca dovesse scendere lungo il canale della Manica contro la Francia, non potremmo assistere come spettatori indifferenti. Gli interessi britannici riguardano le rotte mercantili e il continente. E poi si può farsi complici dell'atroce delitto che si sta consumando contro il Belgio. E se la Francia viene messa in ginocchio? Se al Belgio seguiranno l'Olanda e la Danimarca?
Alla sera i 5 grandi imperi europei sono ormai tutti in guerra fra loro. L'Austria-Ungheria contro la Serbia e la Russia contro l'Austria-Ungheria e la Germania contro la Russia, la Francia, il Belgio e la Gran Bretagna, la Francia contro la Germania, la Gran Bretagna contro la Germania. Nel giro di qualche mese anche l'impero ottomano sarebbe sceso in guerra a fianco della Germania, ma la loro alleanza viene stilata anche essa in quei giorni, il 2 agosto. L'attraversamento del Belgio da parte delle truppe tedesche non avviene rapidamente e pacificamente come la Germania ha sperato quando ha lanciato l'ultimatum. E il modo in cui il Belgio e i cittadini belgi sono trattati va ben oltre l'essere considerati nemici come era stato minacciato se non avessero accolto l'ultimatum. Le violenze nel corso della guerra mondiale, non quelle ovvie e legittime in qualche modo tra gli eserciti, anche se poi vennero ben presto usate armi proibite come il gas al cloro che venne chiamato iprite proprio dalla cittadina belga di Ypres, dove venne usato per la prima volta nel maggio del 1915. La violenza, quella rivolta verso e contro i civili o contro gli edifici artistici e religiosi, cioè quella che era illegittima e che tutti i paesi avevano giurato di non utilizzare quando avevano firmato le convenzioni dell'AIA del 1899 e del 1907, questa violenza è stata a lungo dibattuta anche dalla storiografia successiva. Denunce di violenza vennero fatte immediatamente, ma in molti casi si trattava, come venne fuori più tardi, di esagerazioni propagandistiche, di una sorta di guerra psicologica all'interno della guerra militare per individuare nel nemico atteggiamenti crudeli, disumani, proibiti dalle convenzioni internazionali. Una tra le denunce più sollecite fu quella che venne chiamata per indicare la condanna e il disprezzo con cui si giudicava quell'atto, lo stupro del Belgio, e cioè la violenza esagerata, immotivata, feroce con cui i tedeschi avevano trattato la popolazione civile belga e anche alcune città in particolar modo.
Dies Questo giorno, 4 agosto, non sarà dimenticato. Comunque cadranno i ferrei dadi, sarà indicato nella storia come il giorno della riscossa più grande e orgogliosa dell'anima tedesca.
L'ambasciatore tedesco, prima della sua partenza, ha lasciato una nota in cui si legge che egli è stato incaricato di dichiarare che la Germania si considera ormai in stato di guerra contro la Francia. Ha affermato che gli aviatori francesi avrebbero sorvolato il territorio belga e anche che uno di loro avrebbe raggiunto la città tedesca di Norimberga, sulla quale avrebbe lanciato alcune bombe.
L'Inghilterra dichiara guerra alla Germania. Iniziate le battaglie per terra e per mare. Il rombo dei cannoni da assedio avverte Bruxelles dell'arrivo dei tedeschi.
Sul termine e sulla sua adeguatezza alle azioni effettivamente connesse da parte dell'esercito belga, c'è stato per lungo tempo una polemica storiografica, un ridimensionamento spesso di quello che veniva attribuito solo alla propaganda e non tanto alla realtà degli atti davvero commessi contro i civili. In realtà, come ormai hanno mostrato tanti nuovi studi apparsi anche in questo secolo, le violenze ci furono, venne chiaramente commessa. Le giustificazioni per averle compiute hanno costituito un elemento ulteriore per capire quella brutalizzazione e imbarbarimento della violenza che la Prima Guerra Mondiale sembrava aprire e che per tutto il secolo avrebbe poi comportato una crescita esponenziale della violenza contro i civili nel corso proprio delle guerre militari. Complessivamente il numero dei morti belgi nel corso della Prima Guerra Mondiale ammonta a circa 100.000 vittime, di cui 40.000 militari e 60.000 civili. Di queste vittime civili il 10%, e cioè 6.000 persone, erano state fucilate perché ritenute responsabili di tradimento, di aiuto al nemico, di sabotaggio o di altri reati che configuravano qualsiasi atteggiamento che non fosse quello semplicemente della collaborazione o almeno di una obbedienza passiva nei confronti dell'esercito tedesco occupante. Centinaia di migliaia furono i belgi che fuggirono in Francia e in Gran Bretagna e quasi 1 milione coloro che fuggirono in Olanda, ma furono anche oltre 100.000 i civili costretti al lavoro forzato, metà di loro in Germania e metà subito dietro le linee del fronte, invece da parte dell'esercito tedesco. La prima cittadina che conobbe la violenza tedesca, e può sembrare una piccola violenza, fu già il 4 agosto la cittadina di Vidé, che fu il primo episodio di quella che fu poi la battaglia di Liegi, una battaglia che durò una decina di giorni. Due soldati della gendarmeria che aveva cercato di opporsi all'avanzata dell'esercito tedesco, furono infatti le prime vittime della guerra da parte belga, e tre giorni dopo, il 7 agosto, vennero uccisi sempre nella cittadina altri 11 civili, mentre una decina di case veniva distrutta da parte del 90° reggimento di fanteria tedesca. Il 23 agosto, quindi tre settimane praticamente dopo l'inizio della guerra, è la volta di Dinan, una cittadina vallona che si trova sull'alto corso della Mosa. In questo caso le abitazioni bruciate furono più di 1000 e i civili che vennero giustiziati, che vennero uccisi in forme diverse, furono quasi 700. La giustificazione di questa violenza, una giustificazione che in qualche modo contraddiceva tutte le leggi di guerra che all'epoca erano in vigore, è che si trattava di partigiani, di cittadini che avevano deciso di combattere e contrastare con le armi l'avanzata dell'esercito tedesco. Ora, certamente ci furono da parte dei cittadini belgi una serie di loro che scelsero la strada di armarsi individualmente per contrastare l'avanzata tedesca, ma la maggior parte degli scontri, dove quasi sempre e in modo spesso molto rapido ebbero la peggio le forze belghe, fu l'esercito ufficiale del Belgio, a cui certamente ogni tanto si aggiunsero dei cittadini che soprattutto intendevano difendere le proprie case, i propri beni e le proprie famiglie dalla violenza dell'assedio e dell'occupazione che veniva esplicata dai soldati. Due giorni dopo fu la volta infatti di Lovanio, il capoluogo della provincia di Brabante, dove i tedeschi erano già entrati il 19 agosto. In questo caso i tedeschi ordinano ai cittadini di consegnare le armi. E dopo che però vi sono stati alcuni scontri nella strada che va da Lovanio ad Anversa, scontri che vedono gli eserciti tedesco e belga che si contrappongono, a Lovanio le forze militari tedesche raccolgono i cittadini nelle piazze, separano gli uomini dalle donne e dai bambini, incendiano quasi 2000 edifici, si appropriano dei beni, fucilano quasi 300 cittadini e costringono poi alla fuga, cacciandoli con le armi, oltre 10.000 persone. L'antica e ricchissima biblioteca dell'università, che ha oltre 300.000 libri e tra questi 1000 manoscritti medievali, viene data alle fiamme, e le violenze e gli incendi proseguono fino a il 2 settembre del 1914.
4 agosto del 1914. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, la Germania invade il Belgio, violandone la neutralità in spregio alle leggi del diritto internazionale. L'aggressione tedesca non risparmia la popolazione civile e provoca la reazione e lo sdegno dei paesi della Triplice Intesa, a partire dalla Francia, vero obiettivo dell'offensiva in corso, e dalla Gran Bretagna, che decide di entrare in guerra. Ben presto le razzie e le violenze sessuali subite dalle donne del popolo diventano il monito agitato dai governi e dalla propaganda, che a volte ingigantisce il fenomeno nel quadro della demonizzazione del nemico per mobilitare il fronte interno.
Lo stupro del Belgio è la locuzione che rimbalza sulle prime pagine dei giornali e sulle labbra dei cittadini. Bisogna vendicarlo, ma soprattutto bisogna evitare che altrettanto accada in casa propria.
La violenza particolarmente accentuata contro i civili si spiega probabilmente con la rabbia di non poter proseguire quella sorta di cronoprogramma previsto dal piano Schifen, secondo cui in sole 6 settimane l'esercito tedesco doveva attraversare il Belgio, arrivare in Francia da nord, occupare i porti di Dunkerque e di Le Havre sulla Manica e scendere poi verso Parigi, prima che la mobilitazione dell'esercito russo fosse completata e costringesse le armate tedesche a combattere simultaneamente su due fronti. La sola battaglia di Liegi, infatti, durò più di 10 giorni, e se Bruxelles venne già presa e conquistata il 20 agosto, la fortezza nel porto di Anversa riuscì invece a resistere fino al 9 ottobre, prima di capitolare e malgrado la tecnica del terrore nei confronti della popolazione civile. A testimoniare che le atrocità tedesche in Belgio non erano frutto solamente della propaganda delle forze dell'Intesa, ci fu proprio nel caso di Lovanio un diplomatico americano, Brand Whitlock, che ha lasciato tra l'altro questa testimonianza. I tedeschi dettero fuoco alle case, spargendo liquido infiammabile e lanciando pastiglie incendiarie attraverso le finestre rotte con i calci dei fucili. Gli abitanti delle case fuggirono fuori solo per essere colpiti di fronte alle porte e si rifugiarono nelle cantine solo per venire bruciati sotto le rovine delle proprie case. Gli uomini che cercavano di scappare sui tetti erano oggetto di fucilate da parte dei soldati nelle strade, mentre le donne con i bambini, strisciando lungo i muri, cercarono di raggiungere qualche luogo di salvezza.
Mentre i tedeschi avanzano verso Parigi, i francesi corrono alle banche per svuotare i conti correnti personali. Molti scappano, prendendo d'assalto le stazioni ferroviarie. Migliaia di profughi provenienti dal Belgio, dalla Francia settentrionale e dalla regione della Champagne fuggono dai tedeschi che avanzano. La guerra costringe le famiglie ad abbandonare le loro case, la propria vita.
Tra le vittime civili della violenza tedesca, in questo caso una violenza legittimata da un processo, sia pure da un processo militare molto sui generis, ci fu anche la direttrice della scuola belga per infermiere, l'inglese Edith Cavell, che aveva deciso di ospitare nella scuola tanto i feriti belgi quanto i feriti tedeschi che crescevano di giorno in giorno, seguendo i dettami proprio della propria professione, una professione, quella delle infermiere, che era nata in Inghilterra nel corso della guerra di Crimea sotto la guida di Florence Nightingale. Ebbene, quando i tedeschi decidono di mandare in patria tutti i feriti, compresi anche quelli belgi, Edith Cavell decide di organizzare in un castello che è stato reso disponibile alla Croce Rossa un altro luogo per curare i feriti di ogni parte. E tra queste parti diverse, oltre ai tedeschi e ai belgi, cominciano ad esserci adesso anche gli inglesi, il cui corpo di spedizione è arrivato il 21 agosto in tempo proprio per rovinare i piani dei militari tedeschi di riuscire presto a raggiungere la Francia. agli inglesi feriti. Edith procura ogni tanto, anche quando le è possibile, una via di fuga per l'Olanda, e sarà proprio questa l'accusa con cui verrà arrestata e processata insieme ad altre 35 persone. Le viene rifiutato di scegliersi l'avvocato e all'ultimo momento anche l'avvocato che le è stato dato d'autorità le verrà cambiato. L'11 ottobre, dopo 4 giorni di processo, Edith Cavell è condannata a morte con altri 4 imputati, mentre il resto degli imputati sono condannati a diversi anni, 15, 10, 8 anni di prigione. E il 12 ottobre i condannati a morte vengono fucilati al poligono nazionale.
Ottobre 1915. La salma di Edith Cavell, infermiera volontaria inglese uccisa in Belgio dai tedeschi, arriva a Londra. La folla la saluta commossa. È morta in battaglia come un soldato per compiere il suo dovere, curare i feriti. Non importa di quale fronte, ma viene catturata, considerata una spia e fucilata. L'ufficio di propaganda britannico realizza un film su di lei che fa il giro dell'Europa. Proiettato anche nelle sale italiane, il martirio di Edith Cavell diventa il primo tassello nella costruzione di un mito, quello delle infermiere nella Grande Guerra.
Quello che per i tedeschi doveva essere, doveva sembrare un esempio, divenne in realtà l'occasione per una grande campagna propagandistica in Inghilterra e negli Stati Uniti, una campagna che suscita proteste tanto nei paesi alleati quanto nelle nazioni neutrali, ed è un elemento in più per dipingere il comportamento tedesco lontano da quelle regole di umanità che ancora si sperava, o almeno molti speravano all'inizio del conflitto, di poter rispettare, ma che molto presto invece, in seguito alle prime grandi battaglie che fecero migliaia e migliaia di morti, e poi dalle violenze della vita e della guerra di trincea, vennero del tutto abbandonate e accantonate. Da questo punto di vista, sicuramente l'invasione del Belgio può essere considerata una pietra miliare per il nuovo atteggiamento, per la nuova storia, potremmo addirittura dire, della lotta e della violenza contro i civili che si apre nel XX secolo e che crescerà nel corso dei decenni. Probabilmente il modo in cui viene immediatamente chiamata, lo stupro del Belgio, fu un modo esagerato e propagandistico per rappresentare queste violenze, ma certamente la tenacia con cui si vollero colpire i civili come esempio per cercare di fermare e bloccare qualsiasi tipo di resistenza rimane l'esempio di una delle nuove caratteristiche che la Prima Guerra Mondiale, proprio al suo inizio, lascia in eredità.
Il 4 agosto 1914 l'esercito tedesco invade il Belgio. Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi e Roberta Vespa.
Questa puntata è stata realizzata da Manuel De Lucia.
Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.